Veniamo alla perizia autoptica del professor Camba. Dava atto il medico legale che lo stesso, cioè il cadavere, presentava rigidità in tutti i distretti di elezione, con macchie ipostatiche piuttosto abbondanti di colore rosso-bluastro alle regioni declivi del dorso. All'attenta disamina dei distretti corporei, il perito rilevava piccole scoriazioni a tipo di unghiatura con concavità rivolta verso il labbro superiore, situate sullo zigomo destro. Nella regione mastoidea, cioè dietro all'orecchio destra, una piccola soffusione da pressione foggiata a virgola. Null'altro di rilevante osservava il perito. La relazione peritale si afferma che la morte era stata determinata da sincope respiratoria, conseguente ad inalazione di gas liquido per azione suicidaria. In particolare il perito, rammentato che la miscela di gas propano e butano, utilizzata per le bombole di gas liquido in commercio, non è tossica, ma provoca in ambiente chiuso una progressiva sostituzione dell'ossigeno presente nell'aria con il gas stesso e che così comporta dapprima effetti narcotici e poi anossemia. Riteneva di poter spiegare quindi i graffi al volto della Steri, la lesività riscontrata in ragione mastoidea destra e la presenza di frammenti di epidermide rilevati sotto la cavità ungueale di due dita della mano sinistra della donna, con l'irrequietezza motoria di costei, allorché si era manifestato il primo effetto della marcata presenza nell'ambiente del gas e dagli stessi fenomeni motori disordinati riportava anche il presunto tentativo da parte della donna di raggiungere, chiave in mano, la porta della stanza, tentativo non riuscito per l'instaurarsi di fenomeni di atassia o comunque per perdita di coscienza o per caduta al suolo. Sulla scorta di tali risultanze processuali, il giudice istruttore, su conforme richiesta del PM, emetteva il 31 marzo 1960 decreto di non doversi promuovere l'azione penale per insussistenza di ipotesi di reato ed il 15 giugno 1960 venivano restituiti al Vinci Salvatore la bombola di gas liquido completa di regolatore di pressione e di tubo di gomma, il quaderno e la penna biro rinvenuti in sede di sopralluogo sul comodino accanto al letto della moglie. Il giudice rileva come l'interesse nei confronti della vicenda Steri si riaprì allorché, dopo il 1982, gli inquirenti fiorentini fecero la connessione tra i delitti del mostro di Firenze e Signa e quindi aprirono la pista sarda. In questo senso, annota il giudice, è curioso il comportamento di Salvatore Steri, fratello dell'uccisa, il quale, già a metà degli anni Ottanta, modificava quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto. In particolare lo Steri, sentito dal pubblico ministero di Firenze il 10 ottobre 85, dichiarava che la sera del 14 gennaio la sorella Barbarina aveva incaricato il marito di passare dal rivenditore di bombole di gas liquido, tale Carroga, poi deceduto, per ritirare la bombola piena, visto che verosimilmente il ragazzo che aveva ritirato quella vuota si era scordato di portare la piena. Allorché erano usciti di casa, il Vinci si era per un breve periodo separato da lui, dicendo che sarebbe andato dal Carroga. Confermava, nella sostanza, le precedenti dichiarazioni. I giudici decidono di alzare la posta. Sentito ora quale indiziato di reato dal giudice istruttore di Firenze, cui si era spontaneamente presentato, lo Steri negava l'addebito, precisava che, contrariamente a quanto dichiarato al PM, anch'egli era passato con il Vinci alla rivendita di bombole di gas del Carroga e che avevano trovato chiuso, confermando che la sorella aveva raccomandato al marito di fare portare la bombola del gas. Con il Vinci si era poi trattenuto dapprima a passeggio per il paese, incontrando anche certo Cannas, e poi nella sala biliardi di Pasqualino Collu. Usciti da tale locale, si erano poi recati al bar Cadoni e dopo essersi colà intrattenuti per un certo periodo di tempo, si erano poi diretti ognuno a casa sua. Il Vinci gli aveva chiesto con insistenza di accompagnarlo almeno per un tratto di strada, ma egli, dovendosi recare al lavoro l'indomani, gli aveva risposto negativamente. Si trovava a letto da circa 15 minuti, allorché aveva udito la voce del Vinci che diceva al padre che Barbarina aveva gente in casa e non lo faceva entrare. Si era vestito ed insieme col padre aveva seguito Vinci, che era affannato, come se avesse fatto una corsa. La porta dell'abitazione di costui appariva nello sportello superiore socchiusa, giacché il Vinci con una semplice spinta l'aveva aperta. Nella cucina aveva notato la culla col bambino che dormiva e percepito dell'odore di gas. Si era subito preoccupato di portarlo fuori, consegnandolo alla moglie dell'usala. Suo padre o il Vinci con una spinta avevano poi aperto la porta della camera da letto ed aveva visto il cadavere della sorella steso per terra. Nella stanza si sentiva puzza di gas e vicino al letto si trovava la bombola con il tubo erogatore collegato. Precisava infine che aveva udito, allorché il padre o il cognato avevano toccato il cadavere della sorella, il rumore della chiave che cadeva sul pavimento. Sentito dal giudice istruttore di Cagliari, sempre quale indiziato di reato, lo Steri riferiva che quando nel tardo pomeriggio si era recato a casa di Salvatore Vinci e Barbarina Steri, nella cucina non v'era la bombola del gas, tanto che la sorella aveva scaldato dei cardi al fuoco del caminetto. Precisava che, uscito col Vinci dall'abitazione di costui, si erano intrattenuti dapprima nella piazza dello Zampillo, incontrando anche un certo Cannas, recandosi poi nella sala biliardi di Pasquale Collu, ove si era intrattenuto a guardare i giocatori sin verso le ore 22:30, allorché, sempre con il Vinci, si era trasferito nel bar Cadoni. Durante la sosta nella sala biliardi, era stato particolarmente intento al gioco e non era quindi in grado di dire se il Vinci fosse entrato con lui nel locale e se vi si fosse trattenuto. Per certo si erano poi insieme recati al bar Cadoni. Allorché si erano allontanati da tale bar, il Vinci aveva ripetutamente insistito perché lo accompagnasse sino a casa, cosa questa mai accaduta in precedenza. Affermava infine che il Vinci, quando erano stati convocati in caserma durante le prime indagini per la morte della sorella, gli aveva ripetutamente raccomandato, durante il tragitto verso quegli uffici, di ricordarsi di dire ai carabinieri che quella sera erano sempre stati insieme. Dopo la morte della sorella, aveva poi notato una eccessiva assiduità del Vinci nei suoi confronti. Costui gli aveva anche proposto di trasferirsi con lui a Firenze e l'aveva portato da un sarto per fargli fare un abito, giacché egli aveva fatto presente di non avere neanche del vestiario adatto per una città.